Parole per l'analisi. Di cieca rabbia. Le parole pronunciate da Calcante, che gli ha attribuito la responsabilità dell'epidemia che sta facendo strage nell'accampamento greco, provocano la reazione furente di Agamennone, che, gonfio di bile e con gli occhi che ardono come braci, prima di tutto si scaglia contro l'indovino, accusandolo di essere profeta di sventure. La sua furia poi si volge contro Achille, che contesta la sua pretesa di avere un altro premio. Inizia così uno scontro durissimo tra il più potente dei greci, Agamennone, il capo della spedizione, e il più forte tra loro, quello che regge il peso maggiore della guerra, Achille. Il primo canto dell'Iliade appare dunque dominato dalla rabbia nelle sue diverse sfumature. La collera di Apollo per l'offesa arrecata al suo sacerdote. Il furore di Agamennone che è costretto a rinunciare al suo premio e pretende di essere risarcito. E l'ira di Achille, motivo centrale dell'Iliade, come suggerisce la collocazione della parola «ira» all'inizio del poema. Molto desidero tenerla con me. Perché Agamennone non vuole rinunciare a Criseide? E perché Achille si infuria così tremendamente con lui quando pretende che gli consegni Briseide, la sua schiava? Saremmo tentati di rispondere che i due eroi sono talmente innamorati delle loro prigioniere da non voler rinunciare a loro. Ma è davvero questa la spiegazione? In realtà no, l'amore non c'entra, anche se Agamennone dichiara di preferire Criseide alla legittima moglie e Achille apparirà realmente affezionato a Briseide. Quello che qui è in discussione è un valore fondamentale nella società omerica, che si configura come una cultura di vergogna. L'onore, timè, dei due contendenti, cioè il riconoscimento collettivo del loro prestigio, da cui dipende la gloria, kleos. Ma un premio preparatemi subito, sì che non solo io fra gli argivi resti privo di un dono. L'onore non è qualcosa di astratto, ma è rappresentato in modo concreto dal premio o dono, geras, assegnato all'eroe, che è di fatto un riconoscimento pubblico del suo valore. Il geras, d'altra parte, non spetta a tutti i soldati, ma è un dono onorifico riconosciuto solo ai capi. Criseide, dunque, come Briseide per Achille, è l'oggettivazione della timè di Agamennone, e rinunciarvi per giunta davanti all'assemblea riunita è inaccettabile, perché significa perdere l'onore e passare nella condizione di atimos, di inonorato. Dunque, visto che Agamennone non può che restituire Criseide al padre, pretende di essere risarcito. Non può proprio lui tra tutti gli argivi restare privo del geras. Achille però lo accusa di avidità. Non è possibile fare quello che chiede, visto che non ci sono più beni indivisi tra gli Achei. Agamennone potrà essere risarcito quando Zeus concederà loro di abbattere le mura di Troia. L'Atride minaccia allora di prendersi il premio di Achille o quello di Aiace o di Odisseo, provocando la reazione immediata del più valoroso tra i greci. Non a causa dei troiani armati di aste io venni fin qua a far guerra. Le parole di Achille alludono al carattere privato della guerra di Troia. Il mito narra che il padre di Elena, Tindaro, fece giurare ai più nobili dei greci giunti a Sparta per chiedere la mano della figlia che sarebbero stati leali con chi tra loro sarebbe stato scelto come marito e che sarebbero intervenuti in suo aiuto se qualcuno avesse tentato di sottrargli la sposa. Quando Elena fu rapita da Paride, i greci, vincolati da quel giuramento, presero parte alla spedizione contro Troia. La guerra, d'altra parte, era per tutti un'ottima occasione per fare bottino. Un premio pari al tuo io non ricevo, benché il carico maggiore della guerra feroce lo sostengano queste mie braccia. Achille si lamenta del fatto che, pur essendo tra i greci quello che sopporta il peso maggiore della guerra, non riceve mai un premio pari a quello di Agamennone. La spartizione del bottino, che comprendeva bestiame, oggetti di valore, metalli e prigioniere, come sembrano suggerire le parole «quel dono che mi assegnarono i figli degli Achei», versi 161-162, spettava all'esercito che lo divideva in parti proporzionate alla gloria dei singoli guerrieri. Ad Agamennone, quindi, come capo di genti, spettava certamente una parte maggiore che agli altri re. No, ora rientrerò a Ftia. Achille dichiara di voler tornare a Ftia. Agamennone, d'altra parte, non può obbligarlo a restare. Egli è un primus inter pares, uno dei capi a cui gli altri hanno demandato un ruolo di comando nella spedizione, e nel momento in cui un re come Achille decide di non partecipare più al conflitto, egli non può che prendere atto della sua volontà. Porterò via Briseide bella di guance, il tuo premio. Le parole di Achille provocano la reazione immediata di Agamennone. Restituirà Criseide al padre, ma prenderà in cambio Briseide, il Geras di Achille, che così saprà quanto conta più di lui. Per asserire la propria virtù, per difendere il proprio onore in una situazione di crisi, l'eroe è indotto, anzi è necessariamente spinto, a violare la timè altrui. Questa espropriazione della timè altrui è la hubris. Agamennone commette hubris nei riguardi di Achille, ne viola la condizione eroica togliendogli la sua timè, disonorandolo. Ondeggiò nel petto villoso fra impulsi contrari. La decisione di Agamennone di prendere per sé la schiava di Achille scatena l'ira sciagurata dell'eroe, che resta in bilico tra due decisioni: sguainare la spada e uccidere Agamennone o frenare la collera. Il poeta omerico non esamina dall'interno i suoi personaggi ricorrendo magari a un monologo interiore e non cerca di chiarire le loro motivazioni psicologiche come farebbe un autore moderno. I meccanismi psichici vengono oggettivati, presentati in forma dialogica, ed è la divinità che guida le decisioni dei personaggi, che non sembrano quindi maturare all'interno del loro animo. A fermare Achille, che viene afferrato per i capelli, è Atena, che non a caso è la dea dell'intelligenza e della razionalità. Muso di cane e cuore di cervo. Achille, dopo essere stato fermato da Atena, si rivolge ad Agamennone apostrofandolo con pesanti insulti. Lo chiama cuore di cervo, accusandolo quindi di essere un codardo, e muso di cane, cioè sfrontato. I greci, che pure apprezzano molto l'utilità di questo animale e la sua capacità di entrare in relazione con gli esseri umani, non ne mettono in evidenza qualità come la fedeltà e l'intelligenza, ma gli attribuiscono, al contrario, numerose caratteristiche negative, tra cui soprattutto la sfrontatezza. Cane, dunque, è lo sfacciato, l'insolente, colui che osa sfidare che gli è superiore. Ma questo insulto porta con sé anche altri significati, che hanno origine da alcuni comportamenti tipici di questo animale. Il cane, ad esempio, pratica la scatologia e la necrofagia, si ciba cioè dei suoi escrementi e dei cadaveri. Per questa ragione, l'insulto cane indica anche la mancanza di rispetto delle regole del vivere civile e di moralità. Inoltre, il cane si lancia sulla preda con furia. Così è cane chi si avventa sul nemico con aggressività e ferocia, oppure ruba il cibo che trova incustodito, quindi cane e anche l'ingordo. Infine, il cane si può comprare facilmente. È sufficiente dargli qualcosa da mangiare per dissoglierlo dal suo ruolo di custode dei beni del padrone. Ecco quindi che è cane anche il traditore. Giuramento solenne. Achille formula un giuramento che suona in realtà come una profezia. Gli Achei un giorno lo rimpiangeranno e Agamennone non sarà in grado di soccorrerli quando cadranno per mano di Ettore. Il giuramento, orcos, che indica anche l'oggetto toccato mentre si giura, viene pronunciato in nome dello scettro che tiene tra le mani e che poi getta a terra. Si credeva, infatti, che l'oggetto su cui si giurava fosse dotato di un potere malefico che si sarebbe scatenato contro chi lo aveva tenuto tra le mani se non avesse rispettato il giuramento.